Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 12 agosto del 2025. Oggi c'è un botto di chicche sui giornali italiani, quindi non si poteva evitare questa zuppa. Vedrete che ci sono un sacco di cose divertenti. Italiano Verload, ciao, come tutti gli altri amici a Uga e ai commensali. Beh, insomma, partiamo dalle cose dovute, quelle che dobbiamo raccontare per forza, e cioè l'incontro in Alaska tra Trump e Putin, di cui tutti sanno, il 15 di agosto. Ciao Bruschetta 1. Allora, in questo incontro la notizia di oggi, ma che si era largamente compresa anche ieri, che non ci sarà Zelensky, e alcuni giornali sono un po' più dritti, dicono Trump esclude Zelensky, è la tesi della stampa. In realtà ci sono due dichiarazioni molto interessanti di Trump da mettere in relazione a questo incontro, che non sono nei titoli, ma che vale la pena tirar fuori. Buongiorno da Fossato Ionico in Calabria, Marianico. Allora, la prima è che Putin dice Trump è stato molto rispettoso ad accettare un incontro in una zona non proprio neutrale, perché l'Alaska è stato americano, quindi viene a casa nostra. E quindi su questo diciamo che c'è un primo elemento di apertura da parte di Trump. La seconda cosa, molto più interessante obiettivamente, ciao Franco Veneziano, per voi è pomeriggio, per me sono ancora le 11. Comunque, la seconda cosa molto più importante è cercheremo di riportare alcuni territori occupati a Zelensky, cioè all'Ucraina. Quindi la base di partenza della trattativa, secondo quello che lo stesso Trump ieri ha dichiarato, è che ci saranno delle concessioni territoriali, non solo che dovrà fare Zelensky, che sono le concessioni territoriali più tremende ovviamente perché sono stati occupati, ma lo stesso Putin dovrà mollare qualcosa che ha già occupato. Il più duro nei confronti dell'Unione Europea, è piuttosto singolare il punto di vista, ma che tutti voi conoscete, è quello di Travaglio sul Fatto Quotidiano, che è il più anti-europeista di tutti quanti gli osservatori e dei giornalisti italiani. Dice: questi inetti scioperati, parla come un vecchio nonno conservatore, questi inetti scioperati di europei non si danno pace perché Trump fa l'unica cosa che si deve fare, e cioè trattare con Putin. Obiettivamente è ovvio che l'unica cosa che si deve fare, e devo dire la verità, è anche ovvio che si dovrà arrivare a un accordo, anche se io sarei molto attento, e ve lo dico senza avere nessuna conoscenza delle trattative diplomatiche, senza essere un ambasciatore né niente. Bisogna stare attenti perché Putin è quello che è, Trump è altrettanto un giocatore d'azzardo, e insomma l'idea che poi dopo giovedì si arriva all'accordo, beh, insomma, non sarà così semplice. C'è un articolo che però vi segnalo perché i giornali sono molto sensibili ai bambini, tranne che a quelli ucraini. Secondo quello che dice lo Yale Humanitarian Foundation, come è noto il giornalista, tra l'altro una delle fondazioni a cui Trump ha tolto e ha tagliato le risorse, l'occupazione russa nelle zone del Donbass ha portato alla deportazione di 35.000 bambini, cioè hanno preso dei bambini ucraini, li hanno portati in Russia e li stanno facendo adottare, sostanzialmente li regalano a famiglie russe che vogliono avere dei bambini per poter, diciamo, rimpopolare la genia russa. Beh, se a voi questa vi sembra una cosa gradevole o comunque che debba essere denunciata, ditemelo, perché nessun giornale oggi parla dei bambini, almeno 19.500 per tabulas, che sono stati deportati in Russia, 1.350 grazie alle attività diplomatiche del Vaticano e della Croce Rossa sono stati riportati in Ucraina, ma comunque c'è una specie di espianto dei bambini ucraini portati in Russia e utilizzati dai russi come meglio credono. Beh, insomma, niente male come e atteggiamento, diciamo, di guerra. Ecco, di questo però non se ne parla, anche i vari Travaglio, i vari diciamo più vicini alla Russia, quelli che sono tutti quanti vicini alle cause giuste dell'infanzia, di questa cosa non ci si indigna. C'è una seconda grande notizia di giornata, e la questione dei cinque giornalisti, sei giornalisti uccisi dagli israeliani, cioè dall'IDF. intanto vi segnalo una cosa: è la prima volta che gli israeliani ammettono di aver fatto, aver ammazzato dei giornalisti, e questa è una cosa gravissima. Poi vedremo che giornalisti hanno ammazzato, però il punto di partenza è quello che ho sempre raccontato in questa zuppa: se volete perdere la guerra, quella importante, ciao Beppe Fantin, cioè quella della propaganda, la state perdendo in maniera egregia. Ammazzare dei giornalisti, come ammazzare dei bambini, come non andare punto su punto su ogni contestazione che la propaganda di Hamas fa, è una cosa terribile, terribile. Però c'è un elemento: tra questi giornalisti uccisi, e questa è la cosa più interessante, i cinque veri innocenti sono coloro che accompagnavano Anas al-Sharif. E voi direte: chi che c'è Anas al-Sharif? Beh, è un signore che ha 2 milioni di persone che lo seguono su Instagram, 700.000 persone che lo seguono su X. È un grande mito del giornalismo di Al Jazeera. Però questo Anas al-Sharif è uno che era embedded, cioè era insieme a quelli che ammazzavano, stupravano, uccidevano il 7 ottobre, aveva seguito le truppe di Hamas, i terroristi di Hamas, sapeva che c'era quella cosa, è andato a filmare tutto quanto. Poi vedremo i punti di vista su questa cosa. E il giorno 7 ottobre, sul suo Telegram scrive: sono passate 9 ore e gli eroi vagano ancora per il paese. Gli eroi sarebbero quelli che lui ha seguito e che stupravano, uccidevano e rapivano israeliani incolpevoli. Dio, Dio, quanto sei grande. Questo è il giornalista Anas al-Sharif, e questo è il suo reportage da embedded, mentre quelli non è che stavano facendo un atto di guerra, non era embedded ai soldati vietnamiti che più o meno facevano le loro stragi ed erano nell'orrore della guerra, erano dei terroristi. Così, ovviamente per tutto il mondo, tranne che per alcuni si può definire Hamas, che stupravano, uccidevano e rapivano delle persone. Non erano un'azione di guerra, era un'azione terroristica. Quindi filmava un'azione terroristica e, non contento di filmare l'azione terroristica, diceva: sono passato 9 ore e gli eroi vanno ancora, vagano ancora per il paese. Dio, Dio, quanto sei grande. Beh, se questo vi sembra il comportamento di tenere un giornalista, per me non avrebbero dovuto ucciderlo quelli dell'IDF, poi vi spiego perché, ma tanto per darvi il senso. Però l'unico giornalista che oggi viene celebrato nella morte ad opera dell'IDF è proprio questo Anas al-Sharif, che scrive queste cose. In realtà i cinque che lo accompagnavano sono molto più innocenti di lui: l'operatore, il collaboratore, lo stringer, cioè gente che di Al Jazeera che evidentemente non c'entrava moltissimo. Rosalba dice: Israele ha fatto non bene, ma benissimo, ma ha fatto male dal punto di vista della propaganda. Perché questo, come dice Gian Michele Sin, che sicuramente aveva un elemento di, come posso dire, di profilazione terroristica, questo giornalista, beh, insomma, era molto meglio sputtanarlo ogni volta che faceva la sua rassegna da Gaza, dicendogli: scusatemi, quello che ci sta raccontando queste cose è quello che godeva per gli stupri? È questo qui che oggi si permette di fare le propagande di Al Jazeera? Non è un collateral damage, Benedetta, è stato... I collateral damage sì, sono i cinque che sono stati ammazzati con lui. Di lui c'è una foto con Sinwar, e qualcuno dicono: beh, vabbè, ma è normale che i giornalisti abbiano un buon rapporto con le persone che comandano in coso. Ma non è le persone che comandano. Sinwar all'epoca, nel 2000, poco prima del 2006, era il capo dell'armata terrorista di Hamas, non era il governatore della Palestina, cioè è diventato dopo il governatore della Palestina quando Israele gliel'ha ammazzati tutti. Quello girava a braccetto e si baciava con Sinwar, era embedded nella strage del 7 ottobre, e non solo era embedded, godeva, e di questo godimento riscriveva sui suoi social. Beh, ragazzi, porca di quella puttana. Tra l'altro gli israeliani dicono che lui fu proprio reclutato da Hamas, ma questa vicenda di lui reclutato da Hamas e ha detto i missili, Repubblica così titola. Per gli israeliani, aspettate, Repubblica non ha potuto verificare in modo indipendente l'autenticità del materiale che hanno dato gli israeliani riguardo alla collaborazione con i terroristi di questo giornalista. Quindi Repubblica si perita di vedere fonti indipendenti su Anas al-Sharif, però Repubblica è la stessa che tutti i giorni pubblica i morti che ci sono in Palestina, che ci sono evidentemente, forniti da chi? Dal Ministero della Salute di Hamas, che è un'organizzazione terroristica, e anche se non fosse un'organizzazione terroristica, certo non è indipendente perché è una parte nella guerra. Ragazzi, una roba mostruosa. Ovviamente chi deve commentare questa grande morte, due pagine di rottura di coglioni, è Rula Gebreal. Siccome la stampa si vergogna di definirla giornalista, la titola Il personaggio, cioè Rula Gebreal ci parla de il personaggio, e il tono del racconto di Rula Gebreal è il seguente. Per gli israeliani era un terrorista perché tutti i palestinesi sono terroristi. Questo è il concetto. Cioè, in realtà hanno ammazzato questo qui e lo considerano un terrorista perché tutti i palestinesi sono terroristi. Beh, sai, cara Rula Gebreal, se un signore pensa di fare il mestiere del giornalista, non quello del personaggio come tu ti definisci sulla stampa, beh, quel giornalista tende a non inneggiare sui propri social al massacro del 7 ottobre. Beh, questo insomma forse è il minimo per un giornalista che dovrebbe essere, non dico indipendente, ma almeno mostrare le parvenze della sua indipendenza. È un buon motivo per l'esercito israeliano di ammazzarlo insieme ad altre 5 persone? Secondo me no. Secondo me no. Avrebbero fatto molto meglio a tenerlo in vita e ogni sua corrispondenza a ricordare chi cazzo è questo Hanas al-Sharif. Io voglio che tutti gli israeliani che stanno manifestando oggi per gli ostaggi, tutti gli israeliani che sono legittimamente contro Bibi Netanyahu, tutta la popolazione indignata di Bibi Netanyahu si prendesse quel post fatto il 7 di ottobre o l'8 di ottobre, perché dice: sono passate 9 ore e gli eroi vagano ancora per il paese. Dio, Dio, quanto sei grande. Allora, voi ditemi se uscite a cena con uno così. Rula si è sempre dimostrata poco, vabbè, Giovanni è quello che è. Poi dopo sul giornale queste due posizioni che avete sentito dal mio punto di vista sono prese bene da Fiamma Nierenstein, che dice IDF ha fatto bene perché quello è un terrorista, e Michele Sin, che in maniera più di realpolitik, di strategia propagandesca, che quella che ritengo io più giusta, dice: ragazzi, stiamo attenti perché così non facciamo fare altro che il gioco della grande propaganda di Hamas. Hanno ammazzato ieri una signora per strada che stava aspettando alla fermata dell'autobus. Ma ve lo racconto cosa succede. Questa signora stava ferma alla fermata dell'autobus e neanche il tempo di accorgersi che una Peugeot bianca le va addosso, la fa capitombolare, sbatte la testa, in una pozza di sangue la signora muore. 75 anni, era appena stata a casa, stava pretendendo l'autobus. Questa macchina era guidata da 4 ragazzi minorenni, 13, 12, 12, 13 anni, tutti sotto i 14 anni, che stanno in un campo rom. Sono rom, si può dire rom? Sì, domani non lo troverete sui giornali, ve lo dico io. Questi ragazzini sotto i 14 anni, sono ieri, secondo i giornali, erano ovviamente per ignoti, imputati di omicidio di omicidio stradale, di omissione di soccorso, perché poi ovviamente non hanno prestato soccorso, e di furto di auto, perché quella macchina l'avevano rubata a 4 ragazzi, 4 turisti francesi, un'ora prima lì vicino. Questi signori che stanno nel campo rom e che sono stati presi dal campo rom, questi zingari, ma oggi i giornalisti non la possono chiamare zingari, beh, saranno non processati, non è procedibile nei loro confronti. Questi hanno ammazzato questa signora, hanno rubato un'auto, hanno omesso il soccorso e se la faranno franca, perché sono non minorenni, hanno sotto 14 anni, non è procedibile, non si può fare nulla nei loro confronti, sono a posto, non hanno nessun problema. Allora, io non so se, come dice Monica Ferrari, si deve modificare le leggi sui minori, però una cosa è evidente, che qualcuno deve pagare per questa cosa, i genitori, i parenti, i tutori legali, insomma, forse qualcuno dovrebbe ragionare sul fatto che una signora di 75 anni che aspetta l'autobus a grattosoglio non deve essere investita da 4 persone di 13 anni che hanno rubato un'auto e questi qua farla franca, perché sennò siamo in un mondo un po' alla rovescia, non so esattamente cosa si debba fare. Stupenda questa storia che oggi forse è il motivo per il quale faccio questa rassegna stampa, e cioè la storia di Trump che, come dicono tutti i giornali, militarizza Washington. Perché militarizza Washington? Perché dice c'è grande criminalità a Washington e manda la Guardia Nazionale ad aiutare polizia locale e le forze dell'ordine locale. Era già successo in California, sembrava un colpo di Stato e se ne sono andati via, non c'è stato nessun colpo di Stato. È successo in tante regioni dell'America, perché l'idea sicuritaria di Trump è che non ci debba essere casino nelle loro città. Leggo oggi la corrispondenza di questa Viviana Mazza. Mi farò un altro amico o un'altra nemica oggi con questa Viviana mazza, perché l'articolo che oggi leggete sul Corriere della Sera, Corriere della Sera, non Manifesto, non Repubblica, sul Corriere della Sera è imbarazzante, perché è una Rula Gebreal meglio vestita, anzi forse peggio vestita, perché meglio di Rula Gebreal si vestono in pochi al mondo. Allora, cosa dice? Dice intanto che sono diminuiti, l'articolo Washington militarizzata, attento che non ti quereli, no, devo sempre stare attento perché qua c'è un sacco di soldi che rischio con le querele, però io vi leggo l'articolo del Corriere della Sera per dirvi cosa e come si raccontano anche le cazzate che fa Trump. Allora dicono, Washington in realtà la criminalità sta diminuendo, questo è l'inizio del pezzo, ma la Casa Bianca diffonde senza citare le fonti, dice in maniera intrinsecamente polemica la straordinaria Viviana Mazza, la Casa Bianca diffonde, senza citare le fonti, il tasso di omicidi a Washington nel 2024, che è pari a 27,54 morti ogni 100.000 abitanti. Quindi questo è il tasso di omicidi. E poi la stessa giornalista dice che questo dato, non ha citato le fonti quello stronzo di Trump, perché nelle conferenze stampa deve citare le fonti, però lei dice, giustamente, che questo dato è stato confermato dal Public Safety l'istituzione pubblica statistica, che dice che in effetti è vero questo dato americano. E dice Trump, guardate che si ammazza a Washington più che a Bogotà e a Città del Messico, e sempre per le statistiche di questo Public Safety Conference, a Bogotà muoiono 15 ogni 100.000 e a Città del Messico 10 ogni 100.000, quindi a Washington ci sono più omicidi che a Bogotà e a Città del Messico. Questo è il claim di Trump, questa è la polemica che fa la giornalista del Corriere della Sera, dice che non cita fonti, poi lei stessa vede che le fonti dicono le stesse cose che dice Trump. Però dice lei, sì che è brava, è una giornalista con la schiena dritta, lei non ci sta le cose che dice Trump. E che cosa scopre? Che cosa scopre questa straordinaria giornalista? Che in realtà Bogotà e Città del Messico non sono dei buoni paragoni per capire dove sono le città più pericolose del mondo, perché in realtà ci sono città dove ci sono più omicidi che a Bogotà e a Città del Messico. Ad esempio, Cutilla, in Messico. Allora, Trump, intanto ovviamente paragona Washington a città di dimensioni, non dico simili, ma comparabili, come Bogotà e come Città del Messico, che vengono considerate città pericolose, si vede che è due volte più pericolosa Washington rispetto a queste due città. Ma poi lei, non contenta, dice, siccome lui sceglie Bogotà e Città del Messico, non cita Cutilla perché è molto più pericolosa. È grazie a sta ceppa, ma voi vi rendete conto? Ma questo non è nulla rispetto alla costruzione del pezzo riguardo a Trump, che sarebbe un tremendo dittatore. Beh, poi dice, guardate che in realtà non citando neanche una fonte, la giornalista che si lamenta che Trump non cita fonti, lei per prima non cita fonti, ci spiega che i crimini per omicidi, i crimini sono diminuiti a Washington, e riesce a scrivere la seguente frase che vi leggo, perché la dovete leggere. I furti d'auto, scrive il Corriere della Sera oggi, per avvalorare la tesi che Washington sta diventando una città sicura, i furti d'auto sono passati da 140 nel 2023 a 36 nel 2025. Io dico, cazzo, qua stiamo a Lugano, siamo a Ginevra, cioè a Washington ci sono soltanto 36 furti d'auto nel 25, è vero che sono passati 6 mesi, facciamo, moltiplichiamo per 2, 70 furti d'auto. Lei scrive così, non dice per 1000 abitanti, 35%, no, lei scrive senza citare una fonte, i furti d'auto sono passati da 140 nel 2023 a 36 nel 2025, quindi lui ci dice, ma cazzo, ma questo Trump è veramente un dittatore delle banane, se va a mettere, a portare la Guardia Nazionale in un paese in cui ci sono 35 furti di auto, in una grande città 35 furti d'auto. Poi ho chiesto a mia figlia di guardare su ChatGPT, non il 5.0, quello empatico, il 4.0. Mi dici per favore cosa ti dice ChatGPT, che non è una fonte attendibile, per carità, quanti sono i furti d'auto nei primi 6 mesi del 2025 a Washington? Due fonti da ChatGPT che non vi sto a citare. Una dice 2700 auto rubate e l'altra 3800. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che qualsiasi minchiata faccia Trump, e ne fa tantissime, la contestazione che si fanno a Trump sono talmente ridicole, talmente in malafede, che te lo fanno stare simpatico. A me non stanno simpatici i dazi di Trump, non stanno simpatiche le sue volubili prese di posizioni, ma se questo porta alle guardie nazionali perché trova che non sia sicuro una città, tu non puoi inventarti che ci sono 36 furti d'auto o scrivere una cosa così sbagliata per avvalorare la tesi di un signore che vuol mettere la legge marziale che non vuole mettere in una città sicurissima. Però questo è quello che voi trovate oggi sul mitico Corriere della Sera. Nel frattempo un'altra storia stupenda presa dal Financial Times, che soltanto il Libero prova, e cioè il casino delle turbine eoliche in Scozia. Dovete sapere che lì c'è un botto di vento, hanno messo un sacco di turbine eoliche, pensa tutte quelle le pale eoliche, e che cosa è successo? È successo che il 37% delle volte queste turbine vengono scollegate dalla rete, perché producono tanta di quell'energia elettrica di cui non si ha bisogno, perché la rete non riesce a portarla nel sud del United Kingdom, perché non regge a quella tensione, quindi le scollegano. Ma c'è un problema, che i produttori di energia eolica hanno dei minimi garantiti e quindi tutto sommato i consumatori inglesi pagheranno per energia che è stata prodotta dalle turbine eoliche e che loro non utilizzano perché non può essere messa nella rete. Ma voi vi rendete conto la follia in cui ci troviamo? Pensate che oggi ci sia, non so, qualche tozzi che ci spieghi esattamente che cosa sta succedendo e che cosa potrebbe succedere in un paese come la Sardegna, che verrà riempita di turbine eoliche e di cui solo una parte di quell'energia verrà utilizzata? Farà la fine della Scozia, è inevitabile, perché siccome un sistema non si può reggere su una elettricità intermittente, noi avremo turbine che sulla carta faranno gigawatt della Madonna, e questi gigawatt a un certo punto dovremo spegnerli perché non saranno utilizzabili nel posto in cui sono utilizzate. Due cose che vi segnalo ultime, poi vi lascio in pace. Wall Street Journal e Sole 24 Ore fanno, soprattutto Vito Lops, che è uno da seguire sul Sole 24 Ore perché è l'unico che scrive cose che si comprendono, dice: ragazzi, è dal 1950 che il mercato americano, nell'anno dopo l'elezione del Presidente degli Stati Uniti e nell'estate dell'anno dopo, non fa una correzione, cioè non perde in borsa, non si perde in borsa. Insomma, il tema fondamentale è che, secondo le statistiche riportate da Vito Lops oggi sul Sole 24 Ore, l'apertura di prima pagina, il mercato ad agosto e settembre potrebbe avere qualche inciampo. Vedrete che quando ci saranno indici, se dovesse avvenire, che perderanno, spiegheranno che è colpa di Trump. Dal 1950, dopo il primo anno, e mezzo di elezione del Presidente degli Stati Uniti, le borse iniziano a fare delle correzioni. Questo è scritto nei numeri. E ultima cosa, ChatGPT 5 non piace, ma non piace per un motivo pazzesco. Nonostante abbia un numero di allucinazioni, cioè di risposte fake, false, incredibilmente inferiore rispetto al passato, il 65% in meno di ChatGPT 4.0, è meno empatico. Cioè, noi ci eravamo abituati a parlare con ChatGPT come se fosse l'amico che non abbiamo. Pensa cazzo come stiamo messi. E quindi, siccome il ChatGPT 5 è più freddo, non ti risponde in maniera empatica come il ChatGPT 4, molti rivolgono indietro il ChatGPT 4 nonostante commetta molti più errori. E ieri Altman, il numero uno, l'inventore di ChatGPT, ha detto: sì, rimettiamo ChatGPT 4 in sesto e lo potranno usare gli abbonati di ChatGPT 5.0, quindi quelli che pagano un abbonamento di $20 al mese, fatevi i conti in Italia. Bene, questi signori in realtà potranno ancora portarsi a casa ChatGPT 4. Ha ragione Benedetta Reiser, una tristezza che la metà basta. Bene, ci vediamo domani con la zuppa di porro. Ciao.